mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
E buonasera, eccoci qui in diretta con voi dalle ore 21 alle ore 23 su www.mvradio.it, anche in questo mercoledì 9 marzo, 18esima puntata di Aprite il Sipario. È passata la festa delle donne e io vi dirò, stasera due donne fantastiche come ospiti, una è proprio già qui vicino a me, quindi proprio in studio ci sarà anche un uomo, quindi non solo donne, ma sarà una puntata carichissima, carichissima come sempre. La voce che vi conduce e che vi stona le orecchie è sempre quella di Ilenia, ma al di là del vetro c'è lui, il nostro fantastico regista, altra voce di Aprite il Sipario. Tore, sto salutando te.
Ciao Ilenia, ho dovuto attraversare il vetro perché altrimenti non sarei stato al mio posto.
Ecco, bravo. Tra l'altro ho avuto qualche problema di macchinario oggi, perché il nuovo studio qui propone sempre nuove tecnologie e ancora io non sono bene a passo con i tempi.
Infatti quello che vedi davanti si chiama microfono, non devi toccarlo, devi soltanto parlarci dentro.
Ecco, appunto, lo stavo già toccando. Ma cari fedelissimi ascoltatori, scriveteci al numero WhatsApp 348 2409 529. Vi ricordo che c'è anche il numero fisso in questo studio bellissimo, 039 900 83 60, ma anche le nostre pagine social www.facebook.com/apritelsipario oppure www.twitter.com/apritelsipario. Quindi intervenite, fate domande, fateci sentire proprio vicini a voi. Adesso è tempo di musica, ricordiamo che siamo in diretta fino alle 23 e tra poco, ma lo sapevate che... Venite a me, perché adesso c'è, ma lo sapevate che
ha fatto anche la rima, complimenti.
C'è questo strano accento che viene ogni tanto, ma anche oggi ci sono i termini, quindi c'è il glossario teatrale. Partiamo un po' da due generi teatrali di un tempo.
No, aspetta, innanzitutto prima o poi vorrei capire da dove recuperi tutti questi termini.
Vabbè, devo
io
dire
immagino che tu abbia una specie di dizionario sul teatro che tieni in bella vista sotto il tavolo.
No, invece sono molto più banale, perché perché sì, perché i libri naturalmente non mancano, però in questo caso ho fatto anche affidamento a Wikipedia, devo essere sincera, e anche ad altri siti sul teatro.
Sicuramente avrai fatto il necessario approfondimento.
Ah, naturalmente, mi accerto che le notizie siano vere, questo è puramente logico, ma lo sapevate che cos'è la Tellana? Anzi, che cosa fu la Tellana? Perché la Tellana fu un genere di commedia, originariamente in dialetto osco, in uso già dal IV secolo avanti Cristo, e si trattava di carmi mimati, quindi penso di canti mimati.
Sì.
Esatto.
Immagina un po' gente che canta e mima contemporaneamente.
Quindi era un tipo di spettacolo teatrale.
Ok, in che zona siamo?
Siamo esattamente
a Tella.
Quindi mondo latino.
Sì, mondo latino, in Campania.
In Campania, esatto, precisamente. È vero. Hai ragione, bravo Tore, meno male che c'è il nostro Wikitore, ecco il sostegno di Wikipedia.
Quindi era un dialetto campano, ecco la famosa,
esatto,
gestualità napoletana, da dove arriva?
E infatti è una città, bravo, è infatti una città della Campania, tra le attuali Orta di Atella,
Sant'Arpino,
Fratta Minore, Succivo, Gricignano e bla bla bla.
Ci sono anche stato, posso dirlo.
Ah, ecco perché la conosci bene, Tore. Bella città, bella località.
Sono dei posti un po' strani, molto affascinanti, pieni di problemi, ma anche molto affascinanti.
È un genere comunque che, come abbiamo detto, fu importato da Roma, esattamente nel 391 a.C., come ci racconta lo storico Tito Livio, naturalmente ancora vivente, che è ancora qui, che ci aggiorna.
Dai Tito, dici qualcosa.
Con la Tellana si cominciano a determinare schemi canovacci costanti, anche se la rappresentazione si affidava per lo più all'improvvisazione, un po' come la commedia dell'arte italiana, che noi amiamo tantissimo e di cui parliamo sempre.
Diciamo che è un antenato e precursore della commedia dell'arte.
Bravissimo, ti dirò che le improvvisazioni originali erano di breve durata e erano naturalmente dal carattere popolare anche farsesco.
Zelig, praticamente.
Una sorta di Zelig, bravo. Quindi il primo teatro in muratura a Roma fu costruito solo nel 55 avanti Cristo, e proprio le prime rappresentazioni furono proprio queste, a Tellane.
Vedi che Zelig andava anche allora a Roma, Sai come si chiama? Zeligum.
E vuoi sapere anche i personaggi che c'erano in questa specie di Zelig?
Sappiamo i personaggi.
Avevamo Maccus, che era il mangione sciocco. Pappus, che era il vecchio stupido.
Bellissimi nomi.
Sembrava Pappone. Il Bucco, che era il fanfarone e parlatore petulante.
Quindi Buccus.
Buccus. E Dosennus, il gobbo astuto.
C'è il gobbo astuto anche lì, che poi si è evoluto in Andreotti, ma vabbè.
Tore. Ma oltre alla Tellana, ma lo sapevate che cos'è la pagliata o fabula pagliata?
Ah, pensavo la pagliata, sempre in zona romana.
No, non è la pagliata né la paella, ma è un genere teatrale di commedia latina, ma di argomento greco.
Ah, quindi siamo sempre nell'antichità.
Infatti, i personaggi sono sempre greci, così come greche anche erano le ambientazioni.
Però erano in latino.
Però erano in latino, esatto, raccontavano del mondo greco, ma erano scritte in latino.
Come se adesso facessimo un film in italiano ambientato in Inghilterra.
Ecco, più o meno, Tore. Si diffonde a Roma questo genere a partire dal III secolo a.C., subisce gli influssi dei modelli della commedia nuova greca, quindi dell'epoca ellenistica greca, dei poeti Menandro, Filemone e Difilo.
Cosa vuol dire questo?
Perché penso sempre alle pronunce, alla mia professoressa di greco che magari mi uccide.
La prossima volta la invitiamo.
Invece no, la dovrò invitare. Parliamo un po' dell'etimologia, perché il nome di questo genere deriva dal palio, in latino palium, che traduce il greco himation, quindi abito nazionale greco indossato dagli attori di questo genere, e si trattava nello specifico di una mantellina color porpora di foggia ridotta.
Praticamente arrivava a mezza spalla. spalla.
Ecco, bravissimo, male che ci sei tu. In opposizione al complicato abito romano che era la toga, che tutti conosciamo.
Sì,
bene,
nei
toga
parti.
La fabula pagliata divenne popolare a Roma con le prime sperimentazioni di Nevio, quindi siamo nel 235 a.C., ed ebbe fortuna fino alla morte di Terenzio.
Ah, pensavo
verso,
di Nevio.
No, di Terenzio, siamo verso il 160 a.C.
Ah, è durata 100 anni, vedi?
È durata 100 anni, ma quasi. Dato che prima vi annunciavo, come tutti sapete, che ieri è stato 8 marzo, giorno della donna, quindi al di là del commerciale, al di là la donna va festeggiata sempre, ma lo sapevate che vi propone un termine. Ma lo sapevate che chi è
l'8 marzo?
No, ah. La prima donnas.
La prima donnas in spagnolo?
Nella terminologia in spagnolo. Teatrale. Ecco,
è
in spagnolo.
È una attrice che suona le nacchere? No?
Sì, in realtà era la cantante
era la
o
donna?
Ballerina protagonista di una rappresentazione teatrale.
Oh.
Eh sì, in alcuni casi i principali ruoli femminili, equivalenti per importanza, possono essere naturalmente più di uno e quindi avevamo più prime donne, un po' quello che tutte vogliamo essere, molte.
Quando ci
essere.
Sono troppe prime donne poi ci sono dei problemi.
C'è un caos, succedono gli incendi dei teatri.
È qui che è stata istituita la prima donna e basta.
Bravissimo, ma lo sapevate che si termina, finisce qui.
Con la nostra prima donna.
Con la nostra prima donna, è entrata veramente in scena ad aprirsi paro insieme a noi, tra pochissimo momento di primo ospite, quindi rimanete in diretta qui sempre su www.mvradio.it. Diretta con voi sempre su www.mvradio.it. Felicissima perché finalmente con noi ve l'avevamo promesso, scorsa puntata non eravamo riusciti a contattarlo, ma questa sera c'è ed è con noi l'attore, scrittore, viaggiatore, possiamo definirlo, il tanto amato Giuseppe Cederna. Ciao Giuseppe!
Ciao a tutti voi ragazzi, mi avete preso proprio che sto per salire sul palco,
ecco.
Quasi.
Abbiamo proprio veramente, perché tra pochissimo, che ora? Le 22 sali
in scena. Le 22, adesso comincia l'ora di passione, perché incomincia a stringersi lo stomaco e devo ripassarmi, concentrarmi, mi sembra che ho, come prima delle interrogazioni, che ho dimenticato tutto, che devo essere, insomma, però
sale l'adrenalina,
sono
molto, Giuseppe.
Sono concentrato. Questa sera racconto degli inizi delle nostre passioni, come iniziano, perché cos'è che ci fa avere la fortuna di trovare quella quel fuoco che insomma che ci fa partire e sentire di fare qualcosa che ci fa essere vivi e che ha un senso delle nostre vite. Quindi stasera parliamo delle opinioni di un clown, perché domani invece parleremo dell'India e andremo alle sorgenti del Gange, a un viaggio che ci segna la vita ma anche la morte, accettare la scomparsa, la mancanza, il dolore e andare avanti lo stesso e anzi far sì che le persone che non ci sono, quelle più care, siano ancora con noi, portandole in viaggio, sentendole, ascoltandole. E poi dopodomani siamo invece sotto le mura di Troia, con l'Iliade, un poema straziante, meraviglioso, fortissimo, la forza, Achille, la morte di Ettore, Andromaca, insomma, quello è l'epica mediterranea. E il Mediterraneo è un po' sempre presente, stasera racconterò appunto dell'isola del Mediterraneo e poi racconterò alcuni miracoli invece che succedono nella vita e nei viaggi. Sabato alle 6:30 si chiama Il Dio del Viaggio. A volte ci sembra che qualcosa ci faccia danzare e quindi andare avanti da una parte e dall'altra e ci tocca e la nostra strada cambia e quel cambiamento è importante. E poi continuiamo con domenica alle 6:30, l'ultima sera. È la grande avventura di essere in un posto dove dici ma che ci sto facendo qui, sono piccolissimo, non conto niente, eppure devo, questo piccolo lo devo fare bene. Questo mi è capitato su un grande film americano con le donne, le attrici più belle del mondo, più brave del mondo, eppure in certi momenti anche quando ti senti inadeguato, piccolo e insignificante, ma ci sei e devi giocare la tua parte bene. E a volte può capitare anche che ti capitano delle cose che capitano ai supereroi. Ma vi farò molto ridere, devo dire, sì, perché mi prenderò molto in giro. Possiamo, e nello stesso tempo
possiamo dire, Giuseppe, che è un viaggio, perché ricordiamo che sono sei pezzi unici, sei incontri che ti hanno visto in scena a partire da ieri, 8 marzo, che ti vedranno appunto in scena fino al 13 marzo. Quindi un po' sicuramente forse ha influito anche il fatto che tu abbia viaggiato anche molto, ti sia messo a confronto con diverse realtà. Poi tra l'altro hai una grandissima carriera. Io mi ricordo anche un episodio divertente che hai raccontato sull'incontro con Nicole Kidman, quindi un po' anche biografico, qualcosa anche di tuo.
Ma no, guarda, appunto la sfida è questa dei miei racconti. Adesso questa sera poi io racconto spessissimo, a meno che non faccia l'attore puro, ma quando sono in teatro e faccio uno spettacolo, che vuol dire comunque scrivere un testo, e anche questi racconti sono pensati, scritti e riflettuti, comunque racconto quasi sempre solo cose che mi sono successe. Però poi le incrocio con riflessioni, momenti di poesia, grandi pagine di alcuni scrittori e la mia speranza è che le cose private e autobiografiche, se raccontate aperte al resto del mondo, diventino invece interessantissime per chi le ascolta. E quindi sì, certo, ho incontrato Nicole Kidman e quello che mi è successo fa veramente, sarebbe da sotterrarsi, però fa ridere perché ho scritto una storia. Se tu scrivi riesce a raccontarle le storie, quello che ti succede può trasformare amici, un pubblico in un gruppo di persone che ascoltano la storia e la vivono a loro modo. Il viaggio continua, capito? Se tu racconti bene un viaggio e il viaggio ti insegna qualcosa, questa qualcosa si passa ad un altro che si passa ad un altro e il viaggio non finisce mai, ognuno poi se lo prende, se lo fa a suo modo. Questa è la cosa bella.
Sono assolutamente d'accordo con te. Sì, sì. Ma questa idea di questo progetto, quando è nata? Qual è il momento esatto in cui hai detto voglio iniziare questo percorso, questo viaggio insieme al pubblico?
Questo dici dei sei pezzi unici o di raccontare il viaggio in generale? Penso, perché ti posso rispondere in due modi.
Attendo vorrei tutte e due. Guarda, le risposte.
Ecco, le due risposte sono: ho cominciato a viaggiare perché ero in gravissima crisi. Alla fine degli anni 90, dopo il successo del Mediterraneo, arriva sempre un momento in cui crolli, succedono cose terribili nella tua vita, ti lascia la fidanzata, non lavori più, ti lascia la gente, tuo padre sta per morire, eccetera. E in quei momenti, se riesci a fermarti un attimo e a prendere sul serio in mano la tua vita e a pensare che sei tu, che non è niente d'altro che ti riempie, non è il lavoro, non è... Sì, certo, la fidanzata, l'amore fa tantissimo, ma se tu non ci sei, l'amore non può esserci. Quindi avevo più tempo e ho avuto la fortuna di viaggiare con alcune persone importanti, di scrivere, e da lì ho cominciato una nuova vita in cui faccio l'attore, ma sono libero e mi capitano delle cose bellissime. E poi per risponderti come sono nati i sei pezzi unici, avendo questo bagaglio di racconti e di spettacoli che ho fatto, quando André Chamas mi ha chiesto di fare, io volevo venire a Milano e spero di venire a Milano con il mio spettacolo con la S maiuscola, che è L'ultima estate dell'Europa, che è uno spettacolo drammatico sulla prima guerra mondiale. Quest'anno non siamo venuti e lei ha detto, senti, oramai è troppo tardi, perché non viene a fare dei racconti? E invece di fare lo stesso ho detto, va bene, vengo, però faccio sei racconti, però mi sono complicato la vita, sì, ve lo devo dire. E però così è, mi è venuta l'idea di farne sei diversi, quindi di obbligarmi ogni sera a fare un nuovo viaggio.
E sono sicura che sia stata una scelta vincente, che noi sicuramente verremo anche ad assaporare una delle tappe di questi.
Oh, venite, mi raccomando.
Assolutissimamente.
Venite a salutarmi. Adesso vi devo salutare perché devo salire sul palco a concentrarmi.
Va benissimo, Giuseppe, va benissimo. Io ti abbraccio forte, ti faccio merda per gli spettacoli, per questi sei incontri. Noi sicuramente ci conosceremo personalmente. Grazie Giuseppe, grazie veramente di essere stato qui con noi. Grazie.
Un abbraccio a tutti, ciao, grazie.
Ciao Giuseppe. Ciao.
Ciao.
Ed ecco qui, abbiamo terminato l'intervista con Giuseppe Cedena, l'abbiamo un po' strappato perché lui tra poco doveva andare in scena, non ho fatto in tempo a chiedergli il rito scaramantico perché aveva fretta, non volevo qui trattenerlo, ma l'abbiamo comunque preceduto con il merda che è l'augurio classico, penso anche vincente del mondo teatrale. Adesso ascoltiamo un po' di musica, quindi un altro brano, perché tra poco la prima fantastica donna proprio qui vicino a me, sto parlando dell'attrice Claudia Franceschetti.
Bye.
Ed eccoci qui, oh, che entrata! Io sono insieme alla prima donna, la seconda ospite di questa sera. Vi ricordo, tutti sintonizzati su www.mvradio.it. Scriveteci, numero WhatsApp 348-2409-529, oppure sulle nostre pagine social, Facebook e Twitter. Ma iniziamo, perché questo è un altro viaggio che va gustato per tappe. Innanzitutto è qui con me l'attrice Claudia Franceschetti.
Ciao.
Applausi a scena aperta.
E io devo dire, proprio bellissima. No, ci tengo a dirlo, perché quando una donna è bella bisogna dirlo.
Grazie.
E quindi
grazie mille.
Quindi,
mai una volta che dice Tore quanto sei bello.
Tore, non mi far dire cose che non vorrei mai.
Ma pensiamo all'ospite.
Ma pensiamo alla nostra Claudia. Allora, tu fai parte di un panorama bellissimo, che è quello di Scimmie Nude, che è questa compagnia teatrale, quindi un altro pezzo che va ad incastrarsi nel mondo del teatro. Però prima ci sono le classiche domande un po' sul personale della serie, quanti anni è? No, della serie, ma quando è iniziata la tua passione per il teatro?
La mia passione per il teatro è cominciata da adolescente, quando avevo intorno ai 15 anni, devo dire in maniera del tutto inaspettata e non preventivata, nel senso che io sono originaria di Brescia. E un pomeriggio io camminavo in città e è successo che sono passata davanti a una scuola di teatro e io ho visto l'insegna a scuola di teatro e non so perché io sono entrata e ho chiesto informazioni e
folgorata sulla via di Damasco.
Sì, in realtà è successo proprio così, per cui io in maniera appunto del tutto inaspettata e con grande stupore poi della mia famiglia, perché io non avevo mai dichiarato o esplicitato una passione per l'arte, il teatro. Anzi, io ero anche una di quelle, in realtà, di quelle adolescenti che parlano poco, si esprimono poco.
Un po' timide.
In realtà, sì, esatto. E per cui in realtà, o forse proprio per quello, è successo che io sono stata davanti e ho detto, ma proviamo. E da lì poi mi sono iscritta a corsi che si fanno di teatro ragazzi e poi non ho più smesso in realtà.
Quindi se mi dovessi dare tu invece la tua definizione di teatro, cosa mi diresti?
Ah, per me teatro è una necessità, se vogliamo una malattia bella, nel senso che poi appunto non se ne può fare a meno ed è un modo per esprimersi, per essere altro da sé, per poter dire magari attraverso le parole degli altri o attraverso una fisicità non quotidiana tutto il mondo che sta dentro a te e che magari non hai il coraggio di dire in altre situazioni, in altre situazioni.
Sì. Quindi iniziamo dai piccoli primi passi. Con chi hai avuto modo di approfondire questo studio, questa bellissima arte, i tuoi insegnanti? Un po' forse quello, la tappa del tuo percorso che ti è rimasta più nel cuore in questa formazione.
Ma io ho avuto la fortuna di incontrare sempre insegnanti, pedagoghi molto, molto bravi, molto, che hanno lasciato proprio una grandissima impressione, un'impronta proprio nella mia formazione. E da subito, sin appunto dall'inizio a Brescia, ho avuto la possibilità di lavorare con insegnanti che poi mi hanno appunto portato a passare da Brescia a Milano, per cui ho studiato all'inizio appunto a una scuola a Brescia e poi sono approdata a quelli di Grock a Milano. Lì ho conosciuto poi quello che attualmente è il direttore artistico di Scimmie Nude, la compagnia di cui faccio parte, che è Gaddo Bagnoli. E lì ho conosciuto anche i colleghi attuali con cui lavoro, per cui diciamo che l'incontro con Gaddo e gli altri miei colleghi, Andrea Magnelli e Marco Olivieri, nacque lì.
Ed è stato lontano
2002-2003, da lì poi abbiamo sempre continuato, non ci siamo mai fermati. E, Un'altra tappa di formazione importante è stata poi anche l'incontro con la biomeccanica teatrale, prima con il maestro Nikolai Karpov, russo, poi ho continuato con il maestro Bogdanov, sempre russo, e poi ho continuato la mia formazione con tutta una serie di seminari con cui ho incontrato insegnanti davvero da cui ho imparato tantissimo, per cui andiamo sia dal teatro danza piuttosto che invece dalla recitazione pura.
Quindi hai avuto tutta una serie di incontri che naturalmente sono poi risultati di incontri vincenti che ti hanno spinto e ti hanno formata ad essere l'attrice che sei oggi. Ma una domanda: biomeccanica teatrale, cosa significa? Perché io non la conosco.
Sì, è una cosa molto tecnica che si fa con equazioni matematiche, no? spiegare
che cos'è la biomeccanica teatrale?
Ah, la biomeccanica teatrale è appunto una disciplina che appunto formalizzò Meyerkol, appunto parliamo appunto pedagogo russo. Lui appunto ebbe l'intuizione, la biomeccanica in realtà è un ramo della fisica che studia i corpi in movimento, i principi del movimento. L'intuizione di Meyerkold fu quella di applicare questi principi di movimento al lavoro dell'attore, quindi alla dinamica dell'attore sulla scena, per cui tramite ha codificato una serie di principi universali di movimento, li ha applicati all'azione scenica.
Quindi una sorta di approfondimento degli esercizi nello spazio, quelli che si fanno proprio gli esordi di una formazione teatrale, perché si inizia da lì.
Va proprio da un allenamento fisico molto particolare, molto intenso, a proprio un'organizzazione del movimento dell'attore sulla scena, per cui proprio tecniche, discipline molto pratiche, molto finalizzate al lavoro dell'attore sulla scena. Per cui
abbiamo proprio dato un altro vocabolo, un altro ma lo sapevate che nel panorama del glossario teatrale. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi ritorniamo insieme alla nostra Claudia. Jim Denner to the rescue. Jim Denner to the rescue. Jim Denner to the rescue. Go Jim Denner. Go Jim Denner. Jim Denner on a mountain top. 30,000 feet to drop. Spider lady on a runaway horse. Aha, that's right, of course. Jim Denner to the rescue. Go Jim Denner. Go Jim Denner. Jim Denner met a girl named Sue. She was feeling a kind of blue. Jim Denner is the kind of guy. Never liked to see a little girl cry. Jim Denner to the rescue. Go Jim Denner. Go Jim Denner. Jim Denner to the rescue. Jim Denner to the rescue. Jim Denner to the rescue. Jim Denner in a submarine got a message from a mermaid queen. She was hanging from a fishing line. Jim Denner didn't waste no time. Jim Denner to the rescue. Go Jim Denner. Go Jim Denner. Jim Denner wanted to go to Maine. Got a ticket on a DC plane. Jim Denner didn't need no suit. He was hip for and ready to boot. Jim Denner to the rescue. Go Jim Denner. Go Jim Denner. Go, go, go. Jim Denner. Go, go, go. Jim Denner. Go, go. Lasciamo Jim Dandy per concentrarci sulla nostra Claudia Franceschetti. Ma Tore, il nostro Tore, durante lo spazio musicale mi stava un attimo suggerendo una domandina che è interessante, perché ti spiego, Claudia, come ti stavo già preannunciando. Scorsa volta, i nostri ascoltatori lo sanno, noi abbiamo fatto un attimo un approfondimento sulla storia del metodo di Stanislavski, no?
Diciamo che ci siamo immersi.
Ci siamo immersi. Stanislavski è proprio venuto qui vicino a noi, ce l'ha spiegato lui di persona, e quindi volevamo chiederti, tu nel tuo, quando vai a rivestire i panni dei personaggi, oppure appunto gli insegnanti, la maggior parte degli insegnanti con cui poi hai lavorato, che metodo utilizzano? Vanno più sul Stanislavski, su Brecht, su...
Ma diciamo che quello che possiamo definire la costruzione del personaggio che mi appartiene, che portiamo avanti anche a Scimmie Nude come scuola, è in realtà un insieme di più tecniche che abbiamo, che Gaddo Bagnoli, in quanto direttore artistico e direttore didattico della scuola, ha sviluppato. E che in primis applico come attrice, che poi riproponiamo. In realtà le basi del nostro lavoro, e quindi anche del mio lavoro di attrice, nasce da quello che è il lavoro, gli studi, la proposta di Grotowski, quindi il teatro fisico di Grotowski, per cui tutto il metodo delle azioni fisiche, quello per cui appunto il lavoro dell'attore è un lavoro fisico di azioni pratiche che accadono in questo momento. E in particolare poi, rispetto a quello che facciamo a Scimmie Nude, anche io stessa, appunto poi il lavoro di Grotowski si interseca poi con altre tecniche, che sono appunto quelle del lavoro sui tre centri che ha studiato e che ha proposto, approfondito Gurdjieff, insieme poi a una serie di derivazioni dal pensiero di William James, tutto il lavoro che ha sviluppato, il lavoro possiamo dire dei centri e della la teoria periferica delle emozioni. Sostanzialmente, per essere pratici e molto concreti, in realtà il lavoro che nel momento in cui mi trovo ad affrontare un personaggio, che sia un personaggio che invento in questo momento, piuttosto che, o che devo costruire senza avere un testo di riferimento, è un lavoro che parte appunto dal corpo, dal mio corpo, che quindi comincio a lavorare, adattare a quello del personaggio. Però non è solo un lavoro, diciamo, esteriore, ma è anche un lavoro interiore, per cui si comincia a lavorare anche, comincio a lavorare anche su quella che è la reattività del personaggio, sul suo modo di pensare, sul suo modo di sulle sue emozioni. Ecco perché appunto si parla di tre centri fisici, tre centri di lavoro, appunto quello fisico, mentale ed emotivo.
Tutto parte comunque dal corpo, perché noi lo ripetiamo, sì, sempre: l'attore poi deve avere padronanza, no? Di se stesso, perché un corpo poi, cioè una voce senza corpo che segue e niente, cioè nel senso, l'attore a volte può esprimere anche, esprime, deve esprimere anche solo con un gesto. E sono contenta perché ci hai lanciato una serie di spunti che sicuramente approfondiremo nelle prossime puntate insieme ai nostri ascoltatori, ma arriviamo dritti a quello che è il panorama che abbiamo citato. Anzi, con la scusa, salutiamo anche Gaddo Bagnoli, che è il direttore artistico e il fondatore, no? Costituito questa compagnia. Sì. Quindi diciamo un po' come nasce questa compagnia e perché Scimmie Nude, che è un nome un po' particolare.
Sì. Gaddo Bagnoli, appunto, è regista, direttore artistico della compagnia e del didattico della scuola. Lui appunto ebbe la volontà di costituire una compagnia, per cui individuò una serie di persone che riteneva appunto essere adatte al progetto, col quale poter condividere un progetto. Questo accadde nel 2003. E da lì si cominciava a lavorare, per cui prima in maniera, diciamo, libera, poi ci siamo quasi da subito costituiti in un'associazione culturale. E nel 2003 in particolare, appunto, erano più persone che costituivano Scimmie Nude. In questo momento appunto siamo Gaddo Bagnoli, io, Andrea Magnelli e Marco Olivieri, e poi insieme a noi ci sono altri collaboratori. Gaddo da subito una cosa l'aveva chiarissima, che era quello del nome di questo progetto, che era Scimmie Nude. E questo proprio non ho mai avuto alcun dubbio, proprio da subito. E Scimmie Nude perché non c'è nessun contenuto pornografico, piuttosto che niente di sconcio. A volte succede che ce lo chiedono, ma no. Anzi,
Beh, c'è un libro di Desmond Morris che si chiama La Scimmie Nude.
Esattamente da lì che arriva, ecco. Sì, esatto, sì, perché appunto noi ci chiamiamo Scimmie Nude, teatro di indagine sull'uomo. E Desmond Morris appunto scrisse questo libro ai tempi, famosissimo, che fece breccia e che fu appunto La Scimmia Nuda, che oggi magari un pochino sorpassato, ma che appunto negli anni 70 fu appunto folgorante. La sua intuizione fu quella, lui era un etologo, e fu quella di applicare i comportamenti degli animali all'animale uomo. Per cui in realtà non fece una comparazione tra quella che è la reattività dell'animale, e in particolare della scimmia, all'uomo. E Scimmie Nude perché? Perché l'incipit di questo libro è: esistono 193 specie di scimmie con pelo, con coda o senza coda, tutte queste hanno il pelo tranne una, quindi una che è una scimmia nuda e che poi si è autoproclamata Homo sapiens. Per cui ecco perché appunto in realtà noi ci chiamiamo Scimmie Nude, teatro di indagine sull'uomo, proprio perché l'oggetto del nostro studio, delle nostre indagini, è l'uomo.
Sì. No, sono incantata, infatti ti sto guardando dritta negli occhi, perché comunque stiamo facendo un percorso e sto scoprendo cose nuove, ammetto, perché molte cose non le conoscevo, quindi sono contenta. Adesso mi prendo del tempo per riflettere su queste nuove nozioni e poi ritorniamo insieme a parlare anche di tutti gli altri attori della compagnia Scimmie Nude. Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too, ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Ciao Ray Charles, intanto noi stavamo portando avanti l'interrogatorio personale, perché io ho iniziato a chiedere segno zodiacale, vedi, eccetera,
anziché chiedere di Desmond Morris o di Grotowski, no, che fai? Chiedi segni zodiacali.
Sì, ma dopo mi appunto tutto quanto, ottore, per i nostri approfondimenti futuri, ma hai detto appunto, prima hai citato i nomi dei componenti della compagnia, ognuno tendenzialmente fa un ruolo definito, oppure quando inizia un lavoro come vi mettete a tavolo e decidete questo lo faccio io, questo è meglio insieme al regista, come nasce il progetto?
Ma dunque, essendoci Mienude un progetto indipendente, abbiamo la fortuna e la libertà di poterci organizzare a livello artistico, diciamo, e non solo, come proprio più ci aggrada.
Autogestione artistica, proprio.
Sì. Per cui c'è la direzione di Gaddo, ma devo dire sono un'attrice molto fortunata, perché in realtà il rapporto, diciamo, di lavoro artistico è assolutamente di uno scambio totale, per cui io e gli altri miei colleghi proponiamo e condividiamo e Gaddo ascolta, rielabora e c'è uno scambio continuo. Come compagnia devo dire che noi dal 2008 abbiamo cominciato a produrre spettacoli originali. Fino al 2008 ci siamo appoggiati a dei testi, ad esempio il nostro primo spettacolo è stato Amleto, ne sono seguiti altri, proprio testi già scritti con personaggi già costruiti, e lì l'assegnazione nasceva appunto da parte di Gaddo che conoscendoci, individuando, proponeva a noi secondo quanto lui appunto riteneva essere giusto. Dal 2008 in particolare poi è successo che abbiamo cominciato a sentire l'esigenza di lavorare su progetti originali, su dei temi, per cui ad esempio succede praticamente così, c'è una suggestione, un tema che Gaddo propone intorno al quale noi cominciamo a lavorare proprio nella pratica attraverso le improvvisazioni. E succede che piano piano i personaggi nascono da soli, si sviluppano, cambiano, però devo anche dire che una caratteristica un po' dei nostri spettacoli è quella per cui in realtà non c'è un unico personaggio, ma sono dei personaggi che definiamo cangianti, per cui nei nostri spettacoli succede che un personaggio è in continua trasformazione, per cui a un certo momento si vede una mamma che poi diventa una bambina, che poi diventa una soldatessa. E questo vale sia per me che per i miei colleghi, per cui c'è una continua, diciamo, trasformazione, proprio per volontà, perché appunto noi come compagnia ci poniamo all'interno del teatro sperimentale non nel senso che è quel teatro per cui non si capisce cosa sta accadendo, ma semplicemente perché uniamo linguaggi diversi, per cui è un teatro molto fisico, una fisicità, una vocalità che non sono tradizionali, così come i nostri progetti non sono tradizionali perché appunto non c'è un personaggio che rimane tale dall'inizio alla fine in un contesto temporale, spaziale definito, c'è una continua trasformazione.
Sono contenta perché la nostra ascoltatrice Laura mi ha preceduto su una domanda che volevo farti. Innanzitutto la sede della scuola, anche perché voi siete una scuola,
sì.
Quindi mi ha chiesto appunto se ci sono dei laboratori, delle scuole, come si ci fa a descrivere, e la sede appunto per della vostra compagnia.
Sì, noi abbiamo una sede che è lo spazio Scimmie Nude. Noi dal 2008 siamo, diciamo, per collocarci spazialmente a Milano all'interno della zona 8, e lì abbiamo fatto la nostra sede permanente e abbiamo attivato, oltre che sede di prove dello spettacolo, anche una scuola di teatro, per cui sì, noi già dal 2003 facevamo corsi, dal 2008 proprio ci siamo strutturati e attualmente sì, proponiamo corsi di teatro che vanno sia per bambini, ragazzi e adulti, corsi tendenzialmente annuali, ma ci sono anche dei corsi semestrali, ci sono dei seminari, ci teniamo a proporre appunto un lavoro diciamo teatrale che risponda specifico anche al lavoro della compagnia, per cui abbiamo dei corsi di teatro tenuti da noi stessi attori oltre che da collaboratori. La scuola lavora su 3 annualità più un corso di avviamento professionale che si chiama Atelier Scimmie Nude, quindi prendiamo persone appunto che non hanno mai fatto niente e piano piano le accompagniamo in un percorso, e la nostra scuola come le altre appunto accoglie sia persone che semplicemente sentono il bisogno di voler provare o la curiosità, e sia anche persone invece che magari decidono che questo voglio, lo fare di professione.
Ma quindi c'è chi anche può venire e ha già uno studio pregresso di
sì,
teatro?
Sì, perché una caratteristica della nostra scuola è quella per cui noi in realtà una persona che si avvicina alla nostra scuola non è obbligata necessariamente a partire da capo, dal corso, diciamo, principianti, ma facciamo 2 settimane di lezione prova attraverso cui proprio nella pratica ci si conosce e appunto c'è la possibilità nel momento in cui uno ha già fatto delle esperienze di valutare quale sia il livello di corso al quale poterlo fare inserire.
Ma ci sono limiti d'età per accedervi?
No, in realtà no.
Dottore, sta facendo una domanda personale, quindi abbiamo soddisfatto, abbiamo dato delle risposte a Tore, a Laura e a tutti i nostri ascoltatori. Tra l'altro, parlando
grazie,
di
sim- grazie innanzitutto per aver rivelato che sono vecchio.
No, ma non è vero, Tore, che sei vecchio, assolutissimamente. Che Tore pensa che teatro si possa fare solo a 10 anni, invece c'è
no,
anche
massimo
più là.
15.
Ecco. Sì. Ma parlando di laboratori di scuola, stavamo anche parlando di 2 seminari che adesso partono. Un seminario sulla voce, mi sembra, di 3 giorni aperto a tutti, leggo, la voce, l'emozione, e poi leggo, anche ci sono anche seminari proprio estivi che sono condotti da Gaddo Bagnoli.
Sì, perché appunto oltre ai corsi annuali di teatro nella sede di Milano proponiamo anche degli interventi più a breve termine, quali ad esempio un seminario sulla voce che ospiteremo i primi di aprile, con il Royal Theatre e in particolare Ian Magilton. Infatti una caratteristica anche della compagnia e della scuola è quella comunque di volersi mantenere aperti anche a collaborazioni magari a livello nazionale e internazionale. Il Royal Theatre è uno dei massimi centri di ricerca vocale che ha sede in Francia.
È fantastico, fantastico.
Sì, sì, soprattutto anche perché il tipo di lavoro in particolare che Ian propone è un lavoro che è aperto a tutti, ancora una volta nasce dalla curiosità di voler esplorare la propria voce. Non servono tecniche o abilità, non esistono persone stonate, esistono solo persone fuori tono. E qui
è vero, questo
Ian,
i grandi insegnanti lo dicono sempre, perché esatto, poi è lo strumento più bello e più potente che abbiamo, no?
Esatto.
E bisogna saperlo usare, ecco.
Sì, e scoprire anche, perché a volte non sappiamo, per cui appunto anche noi come compagnia ci poniamo sempre con un lavoro che è fisico e vocale, e questo infatti ci teniamo sempre molto. Dall'altro lato poi appunto per chi non ha possibilità di poter fare un percorso annuale, o chi invece vuole invece approfondire
maggiormente
abbiamo anche dei seminari estivi, in particolare residenziali in Toscana, per cui per su monologo, dialogo e improvvisazione a base appunto del livello di preparazione, e quindi per una settimana ci si racchiude.
No, fammi capire, uno prenota la vacanza in Toscana e viene a fare un approfondimento.
Sì, allora diciamo che il seminario è una scusa per bere tanto Chianti.
Cioè, sì, c'è anche Toscana, l'aspetto poi conviviale, però in realtà sono settimane di grande lavoro, proprio perché comunque per una settimana tu hai la possibilità di non dover pensare ad altro, poterti concentrare su una cosa che in genere ti piace, che vuoi fare, e quindi sono settimane di assoluta di grande creazione,
di grande
crescita,
lavoro,
di grande lavoro, molto faticoso in realtà,
immagino,
però anche
posso
di grande
immaginare. Quindi il teatro approfondimento è convivium, ma è non solo occasione per bere, ma per stare insieme e approfondire, ed è un lavoro duro se viene fatto in un certo modo. Ma tra poco parleremo anche dei prossimi spettacoli che vedranno in scena la compagnia Scimmie Nude, qui tra poco con i prossimi appuntamenti.
Good.
Ed eccoci qui di nuovo in diretta su www.mvradio.it, vicino a me la nostra Claudia Franceschetti, che oggi possiamo dire che ha fatto anche lezioni ad Aprite il Sipario, quindi sono veramente contentissima. Stavamo parlando dei prossimi appuntamenti di Scimmie Nude, quindi prima io ti chiederei, in genere che tematiche affrontate? C'è un filo rosso che comunque seguite con gli spettacoli che portate in scena, le tematiche, su gli argomenti che maggiormente ispirano la compagnia Scimmie Nude?
Come dicevo, dal 2008 in poi abbiamo svoltato con la creazione di spettacoli originali. Chiamandoci Scimmie Nude, teatro di indagine sull'uomo, non potevamo che partire dall'uomo, per cui dal 2008 al 2012 noi abbiamo fatto 3 spettacoli, una trilogia, dove appunto il tema era l'uomo, però declinato in 3 spettacoli, in 3 diciamo temi differenti. Per cui nel 2008 noi abbiamo presentato uno spettacolo, primo capitolo della trilogia di indagine sull'uomo, che è Paura e Desiderio, per cui abbiamo lavorato su quelli che sono, abbiamo indagato un po' le paure e i desideri di come, dell'uomo, e di come tutto in realtà sia estremamente collegato. Nel momento in cui noi desideriamo qualcosa, poi c'è la paura di perderlo, per cui c'è sempre un rapporto quasi tra vittima e carnefice, tra quello che vogliamo e quello in che invece abbiamo paura di abbandonare. Secondo capitolo della trilogia invece ci siamo concentrati nuovamente sull'uomo, ma su quelle che invece sono state, su quelle che invece sono i meccanismi reattivi dell'uomo, per cui infatti il spettacolo si chiama Macchine, sinfonietta per corpi e voci, perché indagava l'uomo nei suoi meccanismi reattivi, per cui come all'interno di date situazioni in realtà l'uomo si comporta nello stesso modo, o comunque come nel corso del tempo ci siano delle reazioni meccaniche che sono sempre quelle in tutta la sua evoluzione. Il terzo capitolo invece ha indagato quelle che sono le perversioni, infatti lo spettacolo si chiama Perversioni, e ci siamo concentrati sulla perversione, però non so che viene da pensare immediatamente al lato sessuale,
io ho pensato un'altra cosa, ok, questo è lo spettacolo di cassetta.
Di cassetta?
Sì, per quello che attira.
Cosa vuol
dire spettacolo? Che attira più pubblico.
Ah, perché dici il titolo furbo. Tu devi sapere che Ettore fa sempre le sue facce, le sue. Gli piace indagare maggiormente nella psiche dei nostri ospiti. Ma quindi tematiche comunque di un certo forse, spessore, sì. Sono spettacoli veramente molto molto forti, sì. Possiamo dire, quindi quando si parla di teatro come riflessione, una domanda che mi viene spontanea: secondo te i vostri spettacoli abbracciano tutti i tipi di pubblico, oppure ci vuole una certa preparazione, un certo livello background culturale, perché non sono poi i soliti spettacoli che magari a volte
anche questa è una domanda personale. Irene vuole sapere se può venire a vedere tutti gli spettacoli oppure se deve venire soltanto per i semplici.
No, perché io sono pronta, solo che sai cosa è la mia domanda in realtà? È che guardando il panorama teatrale attuale, molte volte si cercano argomenti per accattivarsi il pubblico, argomenti che si sa che
cassetta,
lo spettatore, sì, che comunque magari sono anche più fruibili, più semplici, no? E si ha forse un po' un timore, a differenza che del passato, di invece dare dei prodotti che sono veramente a tutto tondo, che sono veramente un'indagine. Quindi il tipo di pubblico, o quello che rimane maggiormente di questo spettacolo, lo spettatore che viene a vederli.
Ma allora, i nostri spettacoli in realtà sono fruibili da chiunque. È sicuramente vero che la scelta della compagnia è, quindi in realtà la scelta è quella di non fare un teatro meramente di intrattenimento, questo proprio è una scelta precisa. Questo non vuol dire che chi vede i nostri spettacoli, chi viene ai nostri spettacoli assolutamente soffre o si annoia, perché comunque lavoriamo su una continua contrapposizione tra quello che è il drammatico e il comico, per cui i nostri spettacoli
ci sono tutti e due gli elementi.
Esatto, in un momento si rimane impressionati da una cosa, o si rabbrividisce per una cosa, ma al momento successivo se ne ride a crepapelle, per cui sicuramente è un modo di fare teatro non tradizionale, per quello anche ci poniamo magari a latere di quella che
sono
è la programmazione tradizionale.
Perché tra il panorama teatrale è bellissimo avere delle realtà
che offrano anche qualcosa di diverso e forse anche di più approfondito in un certo senso. Ma ricordiamo, ecco, parlaci un po' dei prossimi spettacoli, di quelli vicini che noi verremo a vedere, così iniziamo a fare pubblicità ai nostri ascoltatori. E poi io, naturalmente, come tutti i nostri fedelissimi sanno, pubblicherò il tutto sulle nostre pagine social.
Se vuoi puoi dirci anche quelli lontani, così iniziamo a programmare l'agenda a lungo termine.
Va bene, no, mi tratterrò le cose.
Quindi prendete carta e penna, ma tanto ci sarà anche la vostra Ilenia che domani pubblicherà il tutto.
Oppure prendete l'iPad, come fai Ilenia.
Multitasking, diceva la mia Claudia.
Esatto. No, le possibilità sono diverse. Quella più vicina è proprio la nostra sede, Spazio Scimmie Nude. Abbiamo attivato da dicembre del 2015 fino ad aprile 2016, quindi manca poco. Alla fine abbiamo attivato una mini rassegna. Quest'anno ci siamo dedicati a una selezione della nostra produzione poetica, per cui appunto abbiamo attraversato quelli che abbiamo riproposto al pubblico una domenica al mese, in orario pomeridiano e serale, alcuni degli spettacoli più rappresentativi della nostra poetica. Il prossimo appuntamento è il 20 marzo, dove appunto proponiamo Cromosomie, viaggio sui generi, è un monologo diretto da Gaddo Bagnoli, con Andrea Magnelli, mio collega storico di Scimmie Nude, e lo proponiamo direttamente alla nostra sede. Cromosomie, insieme a Danza alla rovescia, sono appunto due monologhi che sono seguiti alla trilogia, appunto, di cui accennavo prima. E quindi il 20 marzo facciamo direttamente la nostra casa, praticamente, possiamo dire. Lo spettacolo è aperto chiaramente a tutti, essendo un'associazione, uno spazio comunque limitato, con i posti limitati, è necessario prenotare. Successivamente però riproporremo anche al Teatro della Contraddizione a maggio, invece, quello che è il primo capitolo della trilogia di Indagine sull'uomo, che è Paura e Desiderio, prodotto da Federica Maria Bianchi, che ha prodotto tutta la trilogia. E a maggio avremo la possibilità di vedere a Milano, appunto, al Teatro della Contraddizione, che da sempre, dagli esordi, ci ha sempre sostenuto e ha sempre tifato per noi, e riproponiamo appunto Paura e Desiderio, dopo che appunto proprio lì al Teatro della Contraddizione abbiamo debuttato appunto nel 2008.
Quindi salutiamo anche tutti coloro che fanno parte della grande famiglia del Teatro della Contraddizione. Tra l'altro, Scimmie Nude ha il sito di riferimento, perché se voi scrivete direttamente su Google Scimmie Nude, esce un sito che è veramente aggiornatissimo, con tutte, che ripercorre, ecco, tappa per tappa, anche il percorso che abbiamo fatto oggi in diretta questa sera. Claudia, ma io vorrei anche farti delle domande un po' per scioglierci da tutta questa serietà e approfondimento che abbiamo fatto fino adesso, e che è stato bellissimo questo viaggio insieme. E ti voglio chiedere qualche aneddoto curioso, qualche cosa che è successa anche un po' divertente durante questi anni, un qualcosa a voi che ti è successo sul palco, qualche aneddoto.
Io uno gliel'avevo già chiesto, l'avevo chiesto se fuori onda, se avessero un nome in codice come in Kill Bill, i nomi di del serpente, loro essendo scimmie potevano assumere nomi di scimmia. Potete proporlo.
Proporrò ai miei colleghi.
Sì, perché sennò Tone si arrabbia.
Sì. Va bene. Poi dite che sono stato io a suggerire l'idea.
Ok, sentirò cosa mi rispondo. Ti faccio sapere.
Ok.
Qualche aneddoto, ma ricordo con grande fibrillazione un paio di momenti di buchi di scena, che appunto proprio buchi di testo, che a volte succedono nella vita attorale. Dei momenti proprio di vuoto in cui tu dici adesso cosa, la battuta, quei momenti in cui io ricordo benissimo, in cui proprio la decisione era tra dire una battuta e un'altra, solo che tra una e l'altra io sapevo che passavano tipo un paio di pagine di copione, per cui la situazione non è stata per niente bella. È stato un qualche secondo che è durato però un'eternità.
E poi e come ci si è risollevati dalla situazione?
In realtà poi quando si lavora si lavora bene insieme, c'è sintonia. Infatti la mia collega appunto mi diede l'imbeccata.
Stavi per chiedermi questo? Ah sì, questo.
Ma è quello un po' che abbiamo detto l'altra volta con Tore. Adesso non mi ricordo bene di cosa stavamo parlando, però io appunto ho detto che essendo un gioco di squadra, essendo che il teatro ti deve anche insegnare ad ascoltare l'altro, e questo è un grande insegnamento, perché poi nei momenti in cui qualcuno si dimentica la battuta, che è assolutamente normale che succeda, però se uno ascolta l'altro attore con cui in scena, capisce che magari per l'altro momento di difficoltà, oppure che appunto si è dimenticato, ed è pronto a intervenire, ecco, al momento giusto, perché sì, poi succede a tutti gli attori.
Sì, assolutamente.
La bravura poi sta nel recuperare,
o nel non farlo notare,
in realtà, che sono passati dei secondi interminabili. Però sì, la fortuna, devo dire, per me, che faccio parte di progetto Scimmie Nude, e come tutti quelli che lavorano in un progetto che amano e per il quale danno veramente la vita, è il momento in cui lavori con persone con cui condividi un progetto, c'è un assoluto ascolto, e non ci sono mai problemi, nel senso, è tutto molto risolutivo, per cui le soluzioni accadono e si trovano insieme, a volte
succede la magia. È un gioco di squadra. Ma ultima domanda per concludere questo bellissimo spazio che ci ha visto insieme, Claudia. Prima abbiamo fatto, perché questo lo devo dire, il classico merda teatrale, perché io ci tengo prima di iniziare ogni puntata, quindi anche questa 18ª puntata è iniziata con l'augurio ufficiale di aprire il sipario. Ma tu ne hai uno tuo personale? Hai un'abitudine, non so, prendere il tè, il caffè, un'abitudine tua particolare prima di salire sul palco e incontrare tutto il tuo pubblico?
Anche noi facciamo sempre merda,
ecco,
esattamente
questo,
come abbiamo fatto su questo, non si transige.
Questo è assolutamente obbligatorio.
Io in particolare magari mi prendo un momento per guardare lo spazio scenico, però non da dietro, in realtà da davanti, da come lo vedrà il pubblico, per cui prendere
visione
sì, dello spazio vuoto.
Il problema è che poi fa alzare tutti scusate, devo andare sul palco, ecco, lo sapevo, la solita ritardata.
No, mi prendo proprio un paio di minuti, quando appunto nel momento in cui non c'è nessuno e tutti stanno preparandosi, e nel silenzio, nel vuoto, guardo, osservo, e
la casa che ti accoglierà poco.
Sì.
Claudia, veramente grazie, perché noi ci siamo un po' rincorse, perché voi avete avuto vari spettacoli, quindi io sono stata subito veramente molto entusiasta quando ho letto, anche ho approfondito quello che fate, e quindi sono veramente contenta che tu sia qui. Poi, come sanno i miei ascoltatori, amo sempre molto le chiacchiere da vicino, no? Più che la lontananza, amo la vicinanza, quindi io ti ringrazio. Tra pochissimo i nostri ascoltatori vedranno appunto i nostri selfie che ci dobbiamo fare, e il video dei saluti caricato sulle nostre pagine social. Io vi lascio spazio per ascoltare della bella musica che ci propone sempre il nostro autore, On the Road Again.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road.
ti sei beccata anche l'applauso.
E questa sera abbiamo festeggiato proprio insieme la festa delle donne, abbiamo lasciato la nostra Claudia, tra pochissimo però io continuerò a stare vicino vicino a lei per fare selfie, video e tutto quello che è obbligo ad aprire il sipario, ma è tempo di terzo ospite ed è tempo della seconda donna di questa sera, esclusami naturalmente, perché nella nostra città di Monza, nel nostro affezionatissimo teatro, esattamente al Teatro Manzoni di Monza, a partire da domani, giovedì 10 marzo, fino a domenica 13 marzo, andrà in scena uno spettacolo dal titolo Gli Innamorati di Carlo Goldoni per la regia di André Roux Chaman. E con noi ci ha lasciato un contributo prezioso proprio questo pomeriggio, quindi adesso sentirete la sua intervista, l'attrice protagonista. Sto parlando di Marina Rocco.
Ciao Marina!
Ciao!
Eccoti qui finalmente, una bellissima
Grazie.
Donna e una bravissima attrice. Sì, qui ad Aprite il Sipario. Benvenuta alla nostra città di Monza, perché tra pochissimo sarai da domani sarai qui proprio al Teatro Manzoni di Monza con lo spettacolo dal titolo Gli Innamorati. Dopo poi ne parliamo bene insieme. Una domanda di inizio che è obbligatoria: cos'è per Marina il teatro?
Oh mio Dio! È tantissime cose, sicuramente un po' ormai una dipendenza, perché dopo che ho cominciato a fare teatro e a vivere quelle emozioni non sono più riuscita a farne a meno, sono passati 8 anni. Per me è l'emozione più grande che provo nella mia vita, insieme a tutta una serie di paure, angosce, momenti difficili, ma grande piacere. E poi è stata la scoperta dell'incontro col pubblico e uno dei rapporti più riusciti della mia vita, quello con il pubblico. E poi è la possibilità, insomma, di poter guardare a ruoli magari scritti tantissimi anni fa, che sono meravigliosi, di poter metterti lì e dire ok, che cosa si può fare, cercare dei ruoli, cominciare a capire che cosa mi piacerebbe fare. È anche il teatro permette all'attore di poter iniziare un po' a scegliere che cosa vuole fare.
Ti dà quella sorta, no, di intimità forte col pubblico, diversa poi dal cinema e dalla televisione.
Guarda, è un rapporto pazzesco, io non lo sapevo fino a quando non ho iniziato a recitare, non credo che il pubblico lo sappia quando viene a vedere gli spettacoli, quanto determina lo spettacolo e quanto è forte il rapporto con l'attore, perché io da spettatrice non lo sapevo. Sapevo sicuramente che c'era un rapporto, eccetera, però non capivo quanto è intenso e quanto è determinante. Io sarò paranoica e un po' lo sono nella vita e quindi anche sul palcoscenico, però per me il rapporto con il pubblico ogni sera cambia lo spettacolo e io lo costruisco piano piano, momento per momento. E a volte quando magari in negativo non sento che il pubblico risponde al gioco, che per esempio, questo è un esempio che magari io sto lanciando, la delusione comincia crea una delusione che fonda il momento successivo e al contrario, se lancio un gioco che viene recepito, il gioco aumenta,
ti carica maggiormente,
e così si crea poi diciamo il crescendo fino ad arrivare alla fine, o a volte non si crea, è come nella vita, no?
Sì, assolutamente.
Tutto viene fatto in due e quando se manca uno dei due, una delle due parti, il gioco crolla, no?
Esatto, Marina.
È incredibile, io non lo sapevo, adesso è uno dei rapporti più importanti della mia vita, uno di quelli che mi dà più soddisfazione.
Infatti molti degli attori con cui comunque ci confrontiamo, che magari come te per l'appunto vengono dal cinema, dalla televisione, ci hanno proprio detto nel momento che abbiamo scoperto il teatro, perché poi alla fine, sai, correggimi se sbaglio, poi nel momento che tu costruisci un film, una serie televisiva, cioè puoi anche rifare il pezzo, ritornarci sopra, a teatro
certo.
Avviene tutto lì in quell'attimo, come dici tu, poi cambia sempre.
Sì, cambia sempre. La cosa del teatro rispetto anche alla televisione, è vero che in televisione rifai o anche al cinema, però è un luogo dove devi essere pronto in qualche modo, perché è quella la tua giornata, cioè quel giorno tu giri quella scena, a meno che non hai la fortuna di lavorare con dei registi che ti fanno ripetere per 3 giorni la stessa scena fino a quando non è perfetta, perché ce ne sono dei registi così, non molti, credo. Però devi essere pronto quel giorno. Il teatro ti permette uno studio e un approfondimento e ti permette anche di sbagliare, perché hai il giorno dopo, insomma, la costruzione del personaggio avviene in un lunghissimo arco di tempo, perché le prove sono molto lunghe. E poi hai le repliche e il tuo personaggio viene fuori, non c'è niente da fare, fino a quando non vai in scena, puoi provare anche credo mesi, ma fino a quando non lo fai davanti al pubblico, il personaggio in qualche modo ancora non è uscito completamente, e quindi comincia a nascere quando sei davanti al pubblico, e lì continui a studiarle, a scoprire cose sul personaggio, cose, uno studio del genere non è possibile al cinema. Quindi la mia teoria è che devi essere più bravo per fare cinema che per fare teatro, perché devi essere pronto, cioè in quel momento lì. In teatro hai tanto tempo per studiare e per sbagliare, capito?
Quindi hai più tempo anche per conoscere il personaggio di cui devi vestire i panni, no? A differenza del cinema e della televisione.
Io ho fatto delle scoperte sui personaggi su cui ho lavorato in teatro, ho fatto delle scoperte a volte dopo 3 mesi, dopo 2 mesi che andavo in scena. Ho pensato, ah, ma certo, quella cosa quando la dice è ogni giorno, è una cosa così, capito?
È un po' come la vita, Marina, cioè nel
come
senso.
La vita. Invece al cinema sei fregato, perché quel giorno hai girato la scena e ciao. Quindi secondo me bisogna essere più bravi per fare cinema, ma tutti dicono il contrario, non lo so. Quindi non lo so.
Sì, diciamo che secondo me, nel mio parere personale, a teatro sei proprio lì, nuda e cruda davanti al
quello
pubblico,
sì,
con quanto tu abbia tante prove, no, dietro le spalle. Quindi poi se sbagli lì, devi essere in grado di recuperare.
Di
il cinema secondo me,
certo,
ti protegge tra virgolette,
certo,
un attimino di più,
è
anche
vero,
se poi ha una risonanza forse maggiore dopo,
sì,
soprattutto quando, ecco, perché è molto più esposto poi.
Sì,
il teatro
sì,
si sta amando, fortunatamente lo amiamo ancora in tanti. Ma quindi il rapporto con il cinema tuo e della televisione, il tuo rapporto appunto con cinema e televisione, tra l'altro ricordiamo Sangue Pazzo, Amore, Bugie e Calcetto, Nessuno si salva da solo, anche ripresente Pazze
sì,
di me.
Poi ho fatto Tutti pazzi per amore per 3 anni, che è stata un'esperienza bellissima per me. Io ho fatto delle esperienze bellissime. Poi devo dire che negli ultimi anni ho sicuramente dato tantissimo spazio al teatro, perché più o meno sono occupata in teatro 6-7 mesi all'anno, quindi ho dato tantissimo spazio a questa cosa, proprio perché ho bisogno di tempo. È quello che ti dicevo, cioè il teatro è ancora lento, ed è l'unica cosa lenta che esista al mondo, praticamente nel mondo. Ti permette veramente di prenderti tutto il tempo di capire che attore sei, che cosa vuoi fare, come costruisci un personaggio, come lo vuoi studiare. Insomma,
fortunatamente, direi, fortunatamente.
Esatto, e quindi praticamente negli ultimi 3 anni mi sono dedicata tantissimo al teatro. Ovviamente a me piace tutto, della recitazione, la televisione mi ha dato delle bellissime opportunità, perché ho fatto delle cose molto belle. Al cinema ho fatto tante cose, ancora insomma sono in cerca del, vediamo in futuro, perché lo adoro il cinema, ovviamente, sia come spettatrice che le esperienze che ho avuto.
Io ti ho visto naturalmente, no? Mi dai sempre l'aria di essere molto, a parte molto simpatica, molto diretta, ingenua anche su certe cose.
In
televisione ti ho vista, ti dico la verità.
Okay.
Ancora a teatro
okay.
No, quindi verrò a vederti. Però mi dai appunto quella sensazione di essere molto anche ingenua su certe cose, su molto proprio di pelle, un po' anche nel suo mondo, no? Concedimi il termine. Nei vari
sì.
personaggi che io ho visto, anche quando sì. poi magari appunto ti ho visto magari in alcune interviste, e quanto c'è poi di te, il personaggio forse che ti è rimasto più nel cuore tra quelli che hai fatto?
Ma guarda, più o meno tutti, perché non è che riesco a dirtene uno. Sicuramente Tutti pazzi per amore, che è durato 3 anni, vedi che ritorno sempre sullo stesso argomento, mi ha dato l'opportunità anche lì in televisione, facendo lo stesso personaggio per 3 anni, vai molto più a fondo nel personaggio a un certo punto, perché ti ci ritrovi per tanto tempo, no? E veramente riesci a scoprire tante cose, per cui sicuramente Stefania Del Fiore di Tutti i Pazzi per Amore ce l'ho nel cuore, perché mi ha sempre fatto una grande simpatia, cioè mi è sempre piaciuta molto.
Sì, sì, infatti è piaciuta anche molto al pubblico, quindi...
Sì, per quanto riguarda l'ingenuità, è una... non lo so se sono io così nella vita o... è che quando inizio a pensare a un personaggio mi capita spesso di partire e mi interessano di più le debolezze e le difficoltà che una persona può avere nella vita, quindi cerco sempre di partire da una base di infantilismo più che altro.
Ed è bello perché l'attore è quello, poi alla fine deve essere un po' bambino, sì. No? Innocente.
Sì, io sono anche un po' così probabilmente nella vita, cioè è una mia tendenza, è anche un riparo forse.
Ed è una qualità.
Si ripara un po' dal mondo.
È una qualità, io la vedo come un aspetto molto positivo da mantenere. Il primo provino che ti ha poi lanciato nel mondo televisivo, cinematografico, te lo ricordi? Il primo provino che hai fatto quello giusto?
Beh, guarda, i provini ne ho fatti tantissimi, poi a un certo punto... Beh, diciamo, il primo provino che ha cambiato veramente qualcosa per me... Io l'ho fatto con Carlo Mazzacurati a Roma, per La Giusta Distanza, e l'ho incontrato 3 volte il regista, perché ero indeciso su 2 ruoli. Io non avevo mai fatto un film, avevo il sogno di... avevo fatto della televisione, avevo fatto pochissimo teatro, praticamente niente, e film 0. E avevo un desiderio enorme di poter... far parte di un film, e mi ricordo che quei 3 provini che ho fatto con lui, che tra l'altro era una persona squisita e veramente piacevole, una bella persona, sono stati forse le emozioni più grandi, soprattutto quando poi ho ricevuto una telefonata che mi ha detto che mi avevano preso per il film. Io non mi dimenticherò mai quella felicità, perché
proprio...
per me era impossibile riuscire a fare un film, era anche se ci stavo provando un sacco, ero già a Roma, avevo fatto delle cose in televisione, ma per me che Carlo Mazzacurati mi avesse dato un ruolo nel suo film è stata una cosa che, una gioia immensa.
Il sogno che si realizza.
No, era stata proprio una roba, felicità troppo grande.
Marina, allora dobbiamo prenderci un po' di tempo musicale e poi ritorniamo insieme e parliamo di questo spettacolo teatrale che finalmente ti vede in scena qui al Teatro Manzoni di Monza.
Sì, perfetto.
A tra poco.
A tra poco.
Flowers glow. You made a wicked song. What long you meant tonight? Too long. You made a robin sang a song of spring, and me you gave a lonely song. Although that's why tonight. Too long.
I got a hat and I got a cabin. The door is open wide. What goes in the hall and what goes in the cabin? If nobody's inside, you mighty, mighty hard, the hardest try. So woo, a mighty thing around, but look, you met tonight to love.
Eccoci qui, Marina, di nuovo insieme.
Eccomi qua.
Parliamo finalmente di questo spettacolo dal titolo Gli Innamorati, testo di Carlo Goldoni, che sarà, sì, appunto in scena da domani, quindi dal 10 marzo a domenica 13 marzo nel nostro, sì, affezionatissimo Teatro Manzoni di Monza. Sì. Parliamone un po', testo Carlo Goldoni, amato da chi ama il teatro, sì, come può non essere amato? Ce lo racconti,
beh,
un po'.
Studiato a scuola. Beh, è la storia di due innamorati, Eugenia e Fulgenzio, due giovani innamorati che non riescono ad amarsi, non riescono a capirsi, vittime di un po', diciamo, di loro stessi, delle loro paure e soprattutto, devo dire la verità, forse anche delle paure del mio personaggio, anche se anche Fulgenzio, cosa succede? Che io voglio sposarmi, no? Mm-hmm. Lui deve aspettare il ritorno di suo fratello perché si sta tenendo in custodia la moglie e io sono gelosa pazza di questa cognata e quindi lui da un lato si tira indietro e non mi vuole sposare, non prende in mano la situazione e io divento pazza perché mi immagino che tenga di più alla cognata che a me. E intorno a questi problemi ruotano una serie di personaggi molto simpatici che assistono ai litigi e alle nevrosi di questi due innamorati.
Quindi il tema dell'amore, il tema della gelosia.
Io direi proprio per me, credo, per il mio personaggio sicuramente è proprio il tema della gelosia, il tema del non sentirsi all'altezza dell'amore proprio. Infatti uno dei grossi problemi del mio personaggio è che è senza dote. Cioè lo zio, i genitori non ci sono più e lo zio si è mangiato tutto, anche tutto. Le posate ha venduto per tutto, qualunque cosa, e si è mangiato anche la mia dote, per cui io sono senza dote. Allora, visto che con la regista Andrea Rucciammà abbiamo lavorato tanto sui motivi che spingevano il mio personaggio ad agire in questo modo, lei ci ha fatto dimenticare in principio la commedia. Ha detto concentriamoci, trattiamolo come se fosse un dramma e concentriamoci su quello che succede tra questi personaggi, che cosa li muove. E questo problema di essere senza dote, io per un bel po' mi sono crucciata per cercare di capire che cosa poteva significare per me, no? Che non fosse una cosa generica, anche perché è un po' difficile da sentire oggi come
sì,
tema,
perché
no?
I tempi appunto sono cambiati, quindi ti sei, esatto, dovuta appunto rivestire non solo del personaggio ma anche del tempo, dell'epoca, ecco.
Esatto, e l'essere senza dote è sentirsi poveri dentro, cioè non degni d'amore perché non ci si sente all'altezza di poter essere amati da qualcuno, è uno dei motivi che fa scattare la gelosia nella vita. E quindi diciamo il mio personaggio come nucleo, come base esistenziale parte da lì, parte dal sentirsi senza dote, cioè dal sentirsi non amabile, non degna d'amore.
E cosa pensi appunto rimanga quindi al pubblico? Perché sicuramente ci saranno magari anche degli spazi di risate oltre che...
Sì, perché è pazzesco, noi non abbiamo lavorato sulla commedia, ma poi alla fine la commedia è venuta fuori perché Carlo Goldoni è uno scrittore piuttosto bravo e dopo tutti questi anni fa ancora ridere e ci sono degli appuntamenti comici che poi arrivano sempre. Dici che cosa rimane del mio,
sì,
personaggio,
sì,
al pubblico?
O di tutto lo spettacolo, ecco, cosa pensi che abbia dentro poi lo spettatore quando
Ma
esce dalla
credo,
sala?
Io credo, da un lato credo del divertimento perché lo spettacolo fa ridere, però anche spero un ragionamento sulla debolezza che può creare la gelosia e sulla vulnerabilità che crea l'essere innamorati. Credo che ci siano dei temi che possono toccare un po' tutti, perché credo che ci siamo sentiti un po' tutti insicuri sulle nostre capacità, sulle nostre persone, e questa insicurezza si sente molto. E poi secondo me sarà una grande piacevolezza, perché comunque è bello la scenografia, i costumi, le luci, gli attori sono tutti bravi.
Noi non vediamo l'ora di venire a vederti, perché verremo.
Quindi
ci conosceremo. Certo. Quindi ricordiamo, dato che l'hai appena detto anche tu, gli altri attori, perché c'è in scena anche Matteo De Blasio, Roberto Laureri, Elena Lietti, Alberto Mancioppi, Silvia Giulia Mendola, Umberto Petranca e Andrea Soffiantini.
Sì, purtroppo Umberto Petranca è stato sostituito perché ha avuto un problema e momentaneamente sostituito da Marco Balbi, che è un attore bravissimo che sta prendendo la parte in mano in
pochissimo tempo.
Sta facendo, sì, e farà lo zio al posto di Umberto Petranca. Siamo molto emozionati perché sta facendo sta lavorando tantissimo.
Bravo, allora complimenti a Marco. Quindi è partito tutto entusiasmante questo progetto, vede insieme comunque, quindi è sempre un gioco di squadra, no? Il teatro.
Sì. Poi noi è bello perché è la terza stagione che ci ritroviamo, per cui abbiamo anche tutto un passato di cui ridiamo, ci divertiamo, siamo sempre più complici,
quindi una certa sintonia.
Sì.
Marina, ultima domanda di Lenia obbligatoria, ma tu hai un gesto scaramantico, un'abitudine che si ripete prima di andare in scena, prima di incontrare il tuo pubblico?
Ma non ne ho mai di fisse tendenzialmente. Di solito, per esempio, adesso ho fatto un altro spettacolo per 3 mesi. Era impossibile, l'ultima cosa che facevo prima di andare in scena era spruzzarmi uno spray all'echinacea sulla gola e mangiare una caramella per la voce, perché avevo il terrore di perderla, perché era inverno, e così facevo, lì è l'intervallo, avevo così 2 cose che se non per caso mi dimenticavo la caramella ritornavo su come una pazza. Però ecco, non ho gesti scaramantici. Ho questi piccoli tic più che altro medici.
Però noi ti facciamo il nostro merda assoluto.
No.
Perché quello...
Vabbè, merda, quello certo.
Vabbè.
Quello certo, quello è sempre ben accetto.
Ecco. Marina, io ti ringrazio veramente di cuore di essere stata con noi. Non vedo l'ora di conoscerti di persona.
Bene.
Ricordiamo perfetto. Che sei in scena con lo spettacolo Gli Innamorati per la regia di André Ruth-Chamat da domani, giovedì 10 marzo, fino a domenica 13 marzo al Teatro Manzoni di Monza. Grazie Marina, grazie veramente. Una buona giornata. Ciao Marina, ciao. Ciao.
I got more important
American Woman e Jimi Hendrix.
Ti è rimasta proprio in testa
American
questa
American Woman, la 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 la. E si parla sempre di donne.
Ieri era l'8 marzo.
Ieri era l'8 marzo, quindi Tore ha fatto una scelta azzeccatissima. E soprattutto salutiamo la nostra terza ospite. È piaciuto tantissimo anche questo prezioso contributo. Quindi bacissimi a Marina Rocco. E adesso parliamo di dizione, perché un pochino di tempo addietro, nelle scorse puntate, abbiamo parlato dei fonemi, dell'accento aperto, dell'accento chiuso, delle varie differenziazioni. Quindi con questo sound molto giusto, molto altrettanto azzeccato, noi proseguiamo le nostre lezioni di approfondimento.
Anche perché la dizione è un argomento quasi mistico.
Quasi mistico. Allora oggi sapete di cosa parliamo questa sera?
Beh, mistico ho detto, non erotico.
Tore, linea hot alle 22:30 in poi, avrete il sipario. Regole relative alla E aperta, senza eccezioni.
Guarda, non porremo eccezioni, non porremo resistenza.
Allora, studiamo un po' di regoline. Regola della E aperta senza eccezioni, cosa significa?
Ricordiamo che cos'è la E aperta.
La E aperta è quando appunto si dice E, la E chiusa è E, e la E aperta è dove cade appunto l'accento, okay, diciamo, aperto. Un diciamo, accento che si rivolge verso la nostra sinistra, se non siete mancini.
Diciamo che
anzi la... no, ma cosa c'entra se non siete mancini?
È uguale.
È uguale.
Solo che
verso
i mancini
la vostra...
non distinguono la destra dalla sinistra.
Scusa, verso la vostra sinistra, abbiamo sbagliato.
È la vostra, sì. Per me era giusto perché io sono di fronte a te, quindi è la mia sinistra.
Ok, quindi
ricordiamo che la E, poverina, è un po' bipolare. Si scrive in un modo, ma si può pronunciare in due modi, quindi
è aperta oppure è chiusa.
Questa volta
è? È aperta.
Oh, finalmente abbiamo aperto.
Quindi il suono E va pronunciato sempre aperto quando, innanzitutto, nelle parole di origine straniera che pronunciate terminano in consonante. Pensiamo a detective. Non detective, detective.
Quindi, tutte le E delle parole straniere che finiscono?
Per consonante. Ricordiamo per esempio un termine che è riuso.
Poster.
Bravo. Oppure referendum. Non è referendum, ma è referendum.
Posso dire
è
che è di origine straniera, ma latina, quindi un po' nostro.
È un po' nostro. Requiem. È aperto, la E aperta sulla prima E. Oppure tennis. Questo è forse facile, ci viene spontaneo.
Ok, adesso poi sappiamo come pronunciarle.
Poi è aperta nelle parole che hanno la desinenza in endo del gerundio, quindi vedendo, leggendo, facendo, dicendo, gemendo, pulendo.
Perfetto, no, non so perché tu abbia preso questi esempi, però prima stavi bevendo. L'ho detto
no,
bene.
Ho preso questi esempi perché ho proprio un manuale, prima stavamo parlando di libri, quindi non è una ricerca fatta su internet, ma è proprio un bel libro spolverato dalle biblioteche. E poi abbiamo, è aperta nei nomi che terminano in enda e ende, quindi
vale
agenda, azienda, faccenda, tende, benda.
Quindi tenda.
Bravissimo.
Io pensavo che a volte lo sentito nominare tenda, invece tenda.
E tenda.
Poi nelle... Ma tenda anche come voce verbale, che egli tenda.
Penso proprio di sì.
Ok.
E nei nomi che terminano in enda, ende, e anche nelle parole che hanno le desinenze in ette, etti, ettero del passato remoto.
Ah.
Quindi vendetti, credetti. Te.
Ok, quanto ti hanno pagato quando hai vendetti, vendesti, vendesti, va, è vendesti o vendesti?
Allora
qui è solo etti, etto, etta?
Mi sa di sì, che esti, esta, esse è chiuso, Tore.
Quindi è vendesti,
vendesti,
ma io vendetti, perfetto.
Bravo, giusto, no? Poi c'è credette, stettero, dovetti, gemettero,
gemetti.
Ritornando al verbo gemere, gemere o gemere?
Gemere.
Gemere. Nei vocaboli che terminano in edine, edini, quindi accredine, salsedine, redini.
Ecco, non dite mai redini.
No,
o salsidine, no.
No, assolutamente.
Apritevi alla E.
Apritevi al sipario. Nelle desinenze in rei, rebbe, rebbero del condizionale presente, quindi amerei, farebbe, comprerebbero, potrei, saprei, uscirebbe, salterebbero.
Vorrei, se
vorrei,
se potessi,
vorrei. La, 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 la.
Quindi poi, tutti questi verbi, tutte queste collegazioni anche, verbali sono con la E aperta.
Bravissimo, ma anche nelle terminazioni in ennio, anche al plurale.
Ennio,
quindi,
Ennio Morricone come il novello premio Oscar.
Oppure biennio, triennio, quarantennio.
Lascia stare.
E poi nelle terminazioni in enso, ensa, ensi, ense.
Penso.
Quindi penso, circense, censo, estense, forense, melenso.
Quindi censo.
Okay. Bravo, oppure propenso, per esempio. Negli aggettivi inento, enta, enti, ente, quindi coerente, cosciente, possente.
È una regola coerente questa.
Sapiente, furente, intelligente.
È intelligente chi se le ricorda poi.
Infatti, quindi annotateveli. Nella desinenza inente del participio presente, quindi avente, facente, uscente, cadente, accogliente, piangente, salice piangente.
Ecco, salice piangente. Gente, perché
se
non
piagne visto, questa edizione.
Perché non ha visto la stella cadente.
Nelle terminazioni in enza, enze, quindi presidenza, potenza, senza, riconoscenza, influenze, evanescenze.
Pensa tu.
Pensa tu. Nel, pensa. Nelle pensa. Terminazioni in errimo, errima, errimi, errime, quindi acerrimo, miserrimi, integerrimo.
Il superlativo assoluto.
Celeberrimo, bravissimo. Nelle terminazioni nesi, qualora si tratti di vocabolo dotto di derivazione greca, quindi tesi, catechesi, mimesi.
E antitesi?
Antitesi penso pure,
quindi
no?
Antitesi? Antitesi?
Antitesi.
Forse questa è un'eccezione, antitesi. Ma però oggi ci limitiamo a quelli senza
oggi
eccezione.
È bravissimo.
Perché fa eccezione anche l'accento.
Professoressa di greco, intervenga nel caso. Sì. Nella terminazione inesimo, esima, esimi, esime dei numerali, quindi ventesimo, trentesima, ennesime, centesimi, millesimo giorno.
Questa è la millesima regola che ascoltiamo.
Bravissimo. Nelle terminazioni in estro, estra, estri, estre, per esempio campestre, terrestre, alpestre, bimestre, capestro. Nelle terminazioni in erbo, erba, erbi, erve, cervo, servi, caterva, serve. Nelle terminazioni di tre mesi dell'anno, settembre, novembre, dicembre.
Ottobre no, perché non ha la E, perfetto.
Nelle terminazioni in erro, erra, erri, erre, atterro, afferro, erro, sferra. Nelle terminazioni in eco, eca, echi, eche, come bieco. Nelle terminazioni in erbo, erba, erbi, erbe, erbi o erbia, come erbe, acciderba. Nelle terminazioni in elso, elsa, elsi, else, come quel mio adoratissimo gelso.
Ah, cioè, io pensavo, eccelso, gelso.
Nelle terminazioni in enco, enca, enchi, enche, elenco, elenco, nel, come quello che stiamo facendo adesso, nelle terminazioni in endio, endi, incendio, vilipendio, nelle terminazioni in endro, endri, rododendro, filodendri, nelle terminazioni in engo, enga, enghi, enghe, tipo vengo.
Veniamo al dunque.
Nelle terminazioni in empo, empi, come tempo. Beh, ce ne sarebbero ancora parecchi, Tore, quindi io direi che possiamo... No, parecchi non è vero, ma cavano le ultime cinque.
Sentiamole.
Ah, nelle terminazioni in epa, epi, epe, come crepa. Nelle terminazioni in erlo, erla, erli, erle, come gerla. Nelle terminazioni in ernia, erne, come isernia. Nelle terminazioni in erpo, erpi, erpe, come serpe. Nelle terminazioni in etro, etri, come spettro. Nelle terminazioni in erso, ersa, ersi, erse, come diversi. Nelle terminazioni, per finire, ebbo, ebba, ebbi, ebbe, ebro, ebra, ebri, ebre, ebo, eba, qui. Ebi, ebe, come debbo, debba, ebbi, ebbe, ebro, febbre, lebbra,
cosa,
eccetera.
Cosa
eccetera.
Debbo fare adesso?
Debbi chiudere questo momento dedicato all'addizione. Ricordo libro di Nicoletta Ramorino, corso rapido di dizione, rapidissimo.
Comunque
dobbiamo...
ci penserà Ilenia a scrivervi tutte queste bellissime regole
certo,
su Facebook.
Certo, certo, e rapidissimamente noi ci ascoltiamo un po' di musica, perché poi panorama sugli eventi teatrali, quindi adesso ci andiamo a ascoltare...
Eh sì, che siamo quasi alla fine.
Eh sì, ci andiamo ad ascoltare Talking Heads di Psycho Killer.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. you sing. Fa 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 better. Run, 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 run away. Oh, 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 yeah, 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 yeah. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 better.
Andiamo un po' a spulciare sui palcoscenici per vedere quali sono gli attesissimi spettacoli che ci stanno aspettando. Innanzitutto vi ricordo che la nostra Marina Rocco è in scena a partire da domani giovedì 10 marzo fino a domenica 13 marzo con lo spettacolo Gli Innamorati, esattamente al Teatro Manzoni di Monza. Poi al Teatro Binario 7 ci sarà una serata che è fuori dalla stagione, nel senso che un gruppo musicale, o meglio, come si può dire, Tore, mi sfugge adesso il nome.
Ci un sarà complesso? Un'orchestra?
Un'orchestra, esattamente. Un'orchestra sarà proprio in scena questo venerdì per un evento alle ore 21. Un evento, pensate, di beneficenza per l'associazione Tommaso Boneschi Onlus. Quindi vedremo proprio un concerto di beneficenza, Tommaso nel cuore. Quindi ci saranno pagine celebri da Vivaldi e autori del primo Novecento. Direttore Davide Barone, vi ricordo che ci sono appunto diversi nomi, come per esempio di Monica Vaccarello, che è una grandissima musicista, e la potrete appunto ascoltare esattamente al Teatro Binario 7. Poi ci saranno anche tanti altri membri, e io mi prodigo, si dice così con l'accento giusto, mi prodigo a scrivervi tutto direttamente su Facebook. Ma sempre restando nell'ambito del Teatro Binario 7, passando al Binario Duse, c'è lo spettacolo Elevati con il nostro Alfredo Colina e Barbara Bertato, che abbiamo già visto in scena con lo spettacolo divertentissimo di cui ancora non vi ho parlato ma che vi parlerò, dal titolo Mia moglie parla strano. Quindi Elevati con Alfredo Colina e Barbara Bertato, esattamente venerdì 11 marzo alle ore 21 al Cineteatro Duse di via Marco da Grate a Grate Brianza. Mentre sempre al nostro affezionatissimo Teatro Binario
7 abbiamo Le avventure di Capitan Songino, da sabato 12 marzo a domenica 13 marzo, ed è uno spettacolo, o meglio un laboratorio orto-artistico di due atti, Le avventure di Capitan Songino. Chi pesca trova. Dopo il successo di Sei ortaggi in cerca di un fattore, tornano quindi al binario 7 i laboratori orto-artistici, quindi attraverso questo viaggio volto alla scoperta delle avventure di Capitan Songino, tutto dedicato appunto ai bambini dai 5 ai 10 anni, quindi mi raccomando prenotatevi, poi vi do tutti gli orari e tutte le date esatte. Ma passiamo a Milano. Scusate, perché prima non vi ho ricordato tutti i nomi, perché vi dico la verità, non li avevo ancora trovati bene, mi erano sfuggiti. Allora vi ricordo che in questo concerto di beneficenza di venerdì importantissimo abbiamo la nostra Monica Vaccatello, che io saluto tantissimo e abbraccio, che è veramente qualcosa di eccezionale, ma ci sarà anche la solista di Vivaldi, che è Angela Cucu, e le prime parti dell'orchestra sono Gianfranco Messina, la nostra Monica, Viola Matteo Lipari, violoncello Lucio Correnti, la nostra Monica al violino e la solista, ripeto, Angela Cucu. Ma passiamo al Teatro Carcano di Milano, quindi sulle scene milanesi c'è Spellbound Contemporary Ballet in Dare, penso si pronunci esattamente così,
Tore. Molto bello, molto bello.
Grazie. Da venerdì 18 a domenica 20 marzo, quindi più in là, ve lo ricorderò anche settimana prossima, abbiamo una serata mista divisa in due parti intitolata Dare, ed è una carrellata di coreografie scelte tra gli ultimi successi firmati da Mauro Astolfi. Questo al Teatro Carcano di Milano, anche su questo sarete informatissimi. Poi avremo un altro grande appuntamento dedicato alla musica, al ciclo musicale Chi ha paura di La Verdi al Carcano, sabato 19 marzo. Si inaugura la nuova collaborazione tra l'Orchestra Verdi e il Teatro Carcano, e quindi poi nei successivi tre sabati avremo questi concerti musicali, quindi ci ritorneremo sull'argomento. E quindi con il Carcano abbiamo finito. Vi ricordo dei nostri ospiti Donato Nubile e Carlotta Calò a Campo Teatrale, al Teatro di Campo Teatrale, il famoso numero 4, che è appunto lo spettacolo che è dal 10 al 13 e dal 16 al 19 marzo alle ore 21, mentre domenica ore 18:30. Con questo si conclude il nostro panorama veloce ed efficace, e adesso ci andiamo ad ascoltare la musica di Aprite il Sipario.
I'm blue and lonesome as it may can be. I'm blue and lonesome, oh, as a man can be. I don't have headaches over myself. My love is gone away from me. Trouble down in the deep blue sea. shepherd, yeah, down in the deep blue sea. What the whales and the fishes have it fuss over me.
Fine, è arrivato il momento purtroppo di salutarvi, ma comunque è sempre una grandissima gioia, soprattutto perché siamo sempre in ottima compagnia, in compagnia vostra e in compagnia di grandissimi attori. Io vi ricordo che Aprite il Sipario ritorna prossima settimana, quindi prossimo mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 per due ore di diretta insieme, sempre su www.mvradio.it. Carrellata veloce di eventi, la vostra Ilenia vi aggiorna direttamente sulle nostre pagine social nell'arco di questi giorni a venire, quindi non vi dimenticherete proprio nulla e andate a teatro come sempre. Adesso un momento saluti, quindi io ne approfitto per salutare il primo ospite che è stato con noi, quindi ciao Giuseppe Cederna, che adesso sarà in scena, quindi andatelo a vedere. Poi salutiamo la nostra bellissima compagna di viaggio di questa sera in studio, Claudia Franceschetti, e tutto il grandioso panorama della compagnia teatrale Scimmie Nude, e salutiamo anche la nostra Marina Rocco, bellissima, che andremo presto a vedere anche noi a teatro. Salutiamo tutti in coro, la è aperta, e salutiamo al di là del vetro Ottore, che è ridente.
Io ridendo con tutte le aperte. Saluto tutti, saluto te Ilenia, sempre con la è aperta, e alla prossima settimana.
E buonanotte, quindi good night. Adesso frase fissa di Aprite il Sipario. È solo sul palco che gli attori si sentono vivi. Peter Boyle.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Yeah, yeah. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do.